prima, seconda, terza, quarta domenica, poi arriva il Natale. All'anno dell'altare, vedete, il simbolo dell'avvento sono le quattro domeniche, oggi è accesa la prima candela, in attesa che venga accesa la seconda, la terza, la quarta, fino a che arrivi il grande sole che è Cristo, che illumina il mondo. Domenica prossima vedete una seconda candela accesa, segno del cammino che noi stiamo facendo. In questo avvento noi sentiremo la parola dei profeti. Oggi avete ascoltato il profeta Isaia, poi sentiremo Geremia, Ezechiele e altri, Daniele, Zaccaria, che ci diranno di quel Messia che sarebbe nato, che il mondo attendeva. I greci dicevano o ercomenos, parola che vuol dire colui che verrà. I latini a Roma dicevano quindi tendus est, colui che sarà mandato, che dovrà essere mandato dal Padre. Se voi tornate a leggere la letteratura di quei tempi, sentirete come nella letteratura profana, greco-latina, c'era spasmodica l'attesa di uno, non sapevano chi fosse, ma il mondo era talmente gravato dal peccato e dal male, che dicevano venga uno a squarciare i cieli, si aprono i cieli, si spacchi la terra e germini il Salvatore. Era un desiderio vivissimo dettato dalla profonda esigenza di una nuova vita, una conversione, di una speranza. Amici, ho fra le mani il messaggio della Madonna di l'altro ieri. Mi sembra di rileggere i grandi autori prima di Cristo. Io la Madonna non l'ho mai sentita parlare così, scusatemi, ve lo leggo per chi non lo conosce o non abbia sentito alla radio. 25 novembre 2010, Međugorje. Cari figli, vi guardo e vedo nel vostro cuore la morte senza speranza, l'inquietudine e la fame. Non c'è preghiera, non c'è fiducia in Dio. Perciò l'Altissimo mi permette di portarvi gioia e speranza. È la quarta volta che la Madonna dice ringraziate l'Altissimo che ancora mi tiene con voi. Finché sono con voi sperate, non posso annoiare. Apritevi. Lo stesso dito degli autori greco-latini. Si spacca la terra, si spacca le nubi. Apritevi. Aprite i cuori alla misericordia di Dio e Lui vi darà tutto ciò di cui avete bisogno e riempirà i vostri cuori con la pace, perché Lui è la pace e la vostra speranza. Grazie per aver risposto alla mia preghiera. Amici, ve lo lascio nel cuore così come suona. Io non vorrei fare alcun commento. Per me sono parole pesantissime che ci trattano un futuro, tratteggiano un futuro di dolore, di sangue, di fame, di inquietudine, di morte. Mamma mia, e come mai la Madonna ha usato queste parole? Francamente mi fanno paura, però c'è anche un'apertura fiduciosa alla speranza. La Madonna vuol dirci, questa è la realtà che voi conoscete, però non la perdete la speranza, perché sono io in mezzo a voi. Io vi porto la gioia e la speranza a una condizione. Aprite i vostri cuori. Apriteli alla misericordia di Dio, perché non c'è peccato che non possa essere perdonato. Non c'è peccato che superi la misericordia di Dio. Aprite, uomini, il cuore alla speranza. Direi il tempo dell'Avvento è un tempo di grande speranza, di grande fiducia, perché ci prepara alla venuta di Cristo, l'Eterno nell'abisso dell'eternità che viene in mezzo a noi, un Dio che si fa uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Un bimbo, dirà gridando con gioia la liturgia, un bimbo ci è stato donato, un bimbo, un Dio che ci fa bambino, che sceglie la forma più umile e anche più gioiosa. Nessuno ha paura dei bambini. I bambini infondono gioia, speranza, tenerezza, allegria. Questo bimbo sarà la gioia del mondo. Il Natale che noi stiamo per celebrare è il ricordo di questo fatto che ha spaccato il mondo in due, prima di Cristo e dopo di Cristo. È un fatto che ha dato un senso alla vita, a quell'uomo disperato di cui parlano i profeti e parlano gli autori greco-latini, un Dio che si fa uno di noi perché l'uomo, sperando, salisse ai grandi vertici della divinità. Sant'Agostino dirà: Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Un Dio che si abbassa fino alle nostre miserie, alle nostre necessità, perché l'uomo, salendo, divenisse divinità. È un Dio che incrocia la sua strada con la nostra. È un Dio che mescola i suoi piani con i nostri. E da quel momento non c'è un uomo senza Dio, non c'è un Dio senza uomo. Il vero uomo è l'uomo Dio Gesù Cristo, il nostro prototipo, l'archetipo della gioia, della bontà e della serenità. Abbiamo sentito i ragazzi che ci hanno cantato Maranatha. Era il grido dei primi cristiani: vieni Signore Gesù. E anche dei tossidi cristiani vicino alla nascita di Cristo: ma vieni Signore Gesù. E dicevano Maranatha una volta Cristo è venuto. Cristo è in mezzo a noi. Prima Maranatha, Cristo venga in mezzo a noi. Cristo è venuto. Amici, Cristo è in mezzo a noi da 2000 anni. Siamo negli stessi panni di allora, identico al mondo. Voi avete sentito il Papa in questi giorni parlare da tutti i pulpiti, no? Il Papa che ci ha aperto uno sguardo di severo, direi, sul mondo contemporaneo, anche stamattina sentivo per radio, il Papa che dice un mondo che tende a cristianizzare gli uomini, ad mettere in ancora il Cristo, quasi non fosse mai in mezzo a noi, un uomo ribelle ed orgoglioso che vuol fare a meno di Dio, anzi, progetta un mondo contro Dio. Amici, ma l'esperienza è davanti ai nostri occhi. Un mondo senza Dio non è possibile. Perché Dio si è incarnato. È pura fantasia pensare a un uomo senza pensarlo a un uomo Dio, come Cristo Gesù. Da quanto Cristo è in mezzo a noi non esiste un uomo. Come per esempio non esiste un uomo senza croce. Sì, c'è un uomo senza croce, ma l'uomo del suicidio, l'uomo della disperazione, l'uomo della croce è il santo. È Francesco d'Assisi che invoca là sulla verna: Signore, fammi simile a te. È l'uomo di Petrarcina, Padre Pio, che si fa simile a Cristo attraverso la sua crocifissione per 50 anni e 2 giorni. Questo è l'uomo Dio, l'uomo sofferente, l'uomo gioioso, l'uomo divinizzato, l'uomo eternizzato. Maranatha, Signore vieni, Signore Gesù, vieni perché non ne possiamo più. Io non so se voi percepiate intorno a voi quest'area di disfacimento, quest'area di dissoluzione, di corruzione intorno a noi. Perché come dissi domenica scorsa, non sono corrotti i vertici, è tutta la gente corrotta. I medici, ieri un giornale intitolava una pagina intera, danno 8 medicine su 10 inutili, perché oggi la medicina è sulla difensiva, mi difendo perché tu mi aggredisci. Amici, siamo a questo punto, la speculazione sul malato, ci voglio guadagnare sul parente che è malato. Terribile, terribile. Ma è la storia vecchia questa. L'uomo del denaro, che non vede al di là del denaro, si diventa un uomo mostro, privo di sentimenti, È come il drogato, vede solo la siringa e lo sniffo della cocaina e basta. Non c'ha sentimenti, non c'ha valenti, non c'ha amicizie, è solo il soffrimento rivolto verso la droga che lo distrugge. E così l'uomo di oggi, vedete, sull'altare di tanti idoli si sacrificano l'umanità, i figli. Ieri questa notte c'è stata a San Pietro la veglia per la vita. In tutte le cattedrali del mondo si è pregato per la vita. Non voglio pensare, l'uomo che ha la vita, il dono più grande, deve difendere la vita, perché l'uomo di oggi vive in una cultura di morte. A farsi il faggiore delle donne, perché i figli inquinano Londra, Parigi. Non fate figli, perché sono dei criminali figli, perché ci tolgono la nostra libertà. Londra, Parigi. Le sfilate, le grandi sfilate di decine e decine di persone, centinaia, che gridano a bassi figli, non li facciamo più perché ci inquinano, ci turbano il mondo, sono il nostro turbamento, smettiamola, abbasso la vita, viva la morte. È il mondo di oggi, intorno a noi, no? È il mondo dell'egoismo, è il mondo dell'orgoglio, della superbia, è il mondo dell'intrallazzo, della corruzione. Guardate che al tempo di Cristo era la stessa cosa. Non è che i tempi sono cambiati, la musica cambiano i suonatori, ma la musica è sempre quella, l'uomo del peccato è sempre lui, non cambia molto. Maranatà, Signore, vieni Gesù, amici, io vi invito dal profondo del cuore a vivere questa esperienza dell'avvento, da cristiani, non ne possiamo più, io sento sulle mie spalle, nel mio cuore, proprio la tristezza di un mondo che è pieno, che sale con una marea di fango, che affoga dentro il fango. È dappertutto così. Avete letto i giornali di giorni? I matrimoni diminuiscono, aumentano le separazioni, i divorzi. Per forza è logico. Quando manca l'amore tutto è possibile. Ma perché mancano i preti? È lo stesso motivo per cui mancano le famiglie. È lo stesso motivo. Manca l'amore, manca la disponibilità, manca il sacrificio. Ma chi me lo fa fare, dice la gente oggi, quel bambino che mi disse io prendermi mi faccio sicuro, dice io sono stupido, e io gli dissi ma io sono stupido, chi tu, tu sei stupido, grazie, detto da un bambino, tu sei stupido, che perché sono stupido, questo bambino che mi dice ce lo sai perché sei stupido, ci dica perché capisci, no, ma perché tu hai fatto una scelta sbagliata, bambino. Quale sarebbe la scelta sbagliata? Che disfatto fai? Perché il lunedì c'è sempre il catechismo, il martedì sempre qua dentro, mercoledì sempre di lì, mercoledì sempre di qua, giovedì sempre di sotto, venerdì sotto, e ci non sta passando domenica, vuoi fare il comodo mio, lo voglio per me, e tu sei sempre in chiesa, ah no no, io non mi sacrifico, no, non è per me. Amici, il bambino ha capito tutto, non ha capito niente della vita, ha capito tutto. Ha capito che per fare il prete è come per fare la mamma e il papà, uguale, stessa cosa, non c'è differenza. Come c'è il prete buono, c'è il prete cattivo. Come c'è il prete destinante, così c'è il padre destinante, la madre destinante, identica cosa. È la radice che manca, è l'amore. Ecco Gesù Cristo, per amore si fa uno di noi. Questo è il linguaggio nostro. Il Papa che dice ai cristiani, resistete nella fede. Gli ultimi episodi di Baghdad, del Pakistan, del mondo. Sapete che il secolo scorso è il secolo che ha avuto più martiri. Da quando venne Costantino nel 313. Sono passati 1700 anni. E il mondo ha conosciuto le brutture dei primi tre secoli, la persecuzione violenta contro i cristiani, secolo XX, il XXI cominciano anche peggio, i cristiani oggetto di tiro, gioco nazionale. Ieri leggevo sul giornale a Baghdad, cristiani, lasciate Baghdad, vi estirperemo tutti. C'erano 1,5 milioni di cristiani a Baghdad, in Iraq, stanno sparendo tutti, perché li fanno fuori tutti. Il Papa che dice, cristiani, perseverate fino alla fine, abbiate speranza, non tradite la fede, è il mondo di oggi. Ma in realtà, vieni Signore Gesù. Ma io spesso mi domando, ma l'uomo di oggi dove vuole arrivare? Ha distrutto la natura, ha distrutto l'amore, ha distrutto la famiglia, abbiamo distrutto tutte le istituzioni, ma è proprio la ristabilizzazione totale del mondo. Ma dove andiamo a finire? Dove? A chi serve? A che serve questa totale distruzione delle coscienze, delle famiglie, delle nazioni, delle economie? A chi serve? Io penso sia un piano diabolico più che umano. Io penso che Satana stia proprio corrompendo gli animi per far cassa pulita, deserto totale dell'umanità. Ma io oggi vorrei lasciarvi una grande speranza. Amici, il mondo non finisce. La Madonna, io direi, ha letto una realtà. La morte senza speranza, l'inquietudine da fare, lo sappiamo che esistono nel mondo. Ma non vorrei che fosse il programma del futuro. È il mondo di oggi questo, ma il futuro sarà questo? Ma io penso di no. Non c'è preghiera di fiducia, amici, torniamo alla preghiera, torniamo alla fiducia, torniamo ad invocare quel Dio che è la pace, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini di buona volontà. Amici, la pace è un'utopia senza Cristo, ricordatelo. Non sarà né Obama, né Putin, chi ne pare, la pace darà solo il Padre Eterno, è un dono del cielo. Loro sono capaci di fare gli armistizi, di firmare trattati per 4 anni, 5 anni, ma la pace è un dono che viene dal di dentro. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, tra poco lo sentirete, quella che il mondo non può darvi. La pace è un dono del Signore. Ah, io vorrei farvi sentire oggi un grido di speranza. Io non sono un poeta, ma parlo da poeti, parlo dai cristiani veri, per guardare al futuro aprendo il cuore alla speranza. Amici, speriamo. Avvento tempo di speranza, Maranatha, vieni. Avvento tempo di riflessione, avvento tempo di preghiera, avvento tempo di cammino verso la santità, avverso tempo di conversione, tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, sempre tempo d'avvento, esistenza, condizione di esilio e di rimpianto. Anche il grano attende, anche l'albero attende, attendono anche le pietre. Tutta la creazione attende. Tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Bello. Quindi il Natale non il ricordo di un fatto che fu, ma l'avvento di un fatto che è. Un Cristo che torna a vivere dentro di noi e in noi le nostre coscienze. Questo è il vero lungo inverno del mondo. Avvento, tempo di desiderio, tempo di nostalgia e di ricordi, tempo di solitudine, di tenerezza e di speranza. Oh, se tutti sperassimo, tutti insieme, tutti la stessa speranza, e intensamente e ferocemente sperassimo, sperassimo con le pietre, gli alberi e il grano sotto la neve, e gridassimo con la carne e il sangue, con gli occhi e le mani e il sangue, sperassimo con tutte le viscere, con tutta la mente, il cuore, di lui solo sperassimo. Sperassimo come tutti e con tutti i disperati, con tutti i carcerati, con i minatori quando escono dalle viscere della terra, sperassimo con la forza cieca del morente che non vuol morire, con il come l'innocente dopo il processo in attesa della sentenza, oppure con il condannato davanti al plotone di esecuzione sicuro che i fucili lo spareranno. Se sperassimo come l'amante che ha l'amore lontano e la speranza avesse una sola voce, un boato come quello del mare, e una nuova città scenderà dal cielo, bella come una sposa per la notte d'amore, allora il nostro stesso desiderio avrà bruciato tutte le cose di prima e la terra arderà dentro un unico incendio, e anche i cieli bruceranno in quest'unico incendio, e anche noi, gli uomini, saremo in quest'unico incendio, e invece di incenerire usciremo nuovi come zaffiri e avremo occhi di topazio, quando egli appunto dirà: ecco, già nuove sono fatte tutte le cose. E allora canteremo, allora ameremo, allora vieni, Signore Gesù, Maranatha, Maranatha.